Modem.
Finally, the court considers that the series of 17 factors invoked by Croatia do not lead to the conclusion that there was an intent to destroy in whole or in part the Croats in the regions concerned.
Non è stato genocidio quello che hanno commesso i paramilitari serbi e l'esercito jugoslavo a Vukovar e nel resto della Croazia dal 91 al 95. E non è stato nemmeno genocidio quello che hanno commesso le truppe croate ai danni dei serbi nella riconquista della provincia della Krajina nel 95. Lo ha stabilito ieri la Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU.
The acts constituting the actus reus of genocide within the meaning of Article 2A and B of the Convention were not committed with the specific intent required for them to be characterized as acts of genocide.
Il presidente della Corte, Peter Tomka, ha ricordato comunque i crimini gravissimi commessi in quel periodo, ma non ci sono le prove della volontà di annientare una comunità, caratteristica del genocidio. Nel 1999 la Croazia aveva fatto causa alla Serbia, allora ancora capeggiata dal presidente Milosevic, accusandola di genocidio e pulizia etnica. La Croazia voleva dei risarcimenti per i danni arrecati a persone e proprietà e anche all'economia croata e all'ambiente. Il conflitto che si scatenò in seguito alla dichiarazione di indipendenza della Croazia provocò 20.000 morti. Nel 2010, dal canto suo, la Serbia fece causa alla Croazia accusandola di genocidio nei confronti della popolazione serba espulsa dal territorio della Krajina durante l'operazione militare croata denominata Tempesta.
The passages from the Brioni transcript quoted by Serbia, like the rest of the document, do not establish the existence of the specific intent dolus specialis which characterizes genocide.
Eppure le sentenze di ieri hanno comunque un valore importante per la ricostruzione storica di quello che accade davvero in quegli anni. Crimini di guerra finora negati da una delle parti sono ora agli atti e la documentazione sarà la fonte primaria in ogni ricostruzione futura della guerra, dei crimini commessi e delle vittime. Di tutti gli episodi della guerra nei Balcani, finora soltanto nel caso di Srebrenica i tribunali internazionali hanno riconosciuto il genocidio, perpetrato nel 1995 dalle truppe serbo-bosniache sotto il comando di Ratko Mladic. Sono stati uccisi 8.000 uomini e ragazzi musulmani ed è di pochi giorni fa la sentenza del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia che lo conferma. Sia Mladic che Radovan Karadzic sono tuttora sotto processo per le stesse accuse di genocidio e crimini contro l'umanità.
La scheda di Bettina Müller, ben ritrovati da Nicola Lüend. Un caso lungo 16 anni ed ora abbiamo la sentenza. Una sentenza, come abbiamo sentito, di assoluzione perlomeno per quel che attiene l'accusa di genocidio, e questo era nelle attese. Quello di ieri è un nuovo capitolo circa gli avvenimenti che hanno segnato drammaticamente la storia europea degli ultimi decenni, e quindi pensiamo alla guerra nei Balcani. Un capitolo sotto forma di sentenza che può essere letto a più livelli. C'è quello giuridico, ma c'è anche un aspetto evidentemente politico, e c'è da chiedersi se la sentenza di ieri potrà favorire una più facile riconciliazione fra i due paesi in perenne tensione, così come una riconciliazione nella regione, quella balcanica, che è una regione, lo sappiamo, piuttosto instabile. Saluto, per cominciare, Fausto Pokar, giudice del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Partiamo da lei, poi apriremo il discorso anche ad altri ospiti. Chiariamo subito una cosa: la sentenza di ieri viene dalla Corte Internazionale di Giustizia, che ha sede all'Aia e che si occupa di controversie fra stati. C'è poi il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, di cui lei fa parte, che invece si occupa di singoli individui e di singole responsabilità. Ecco, questo era giusto per chiarezza.
Esattamente, sì.
Fausto Pokar, appunto, il tribunale di cui lei fa parte aveva già detto in realtà la sua proprio sul caso della Serbia in relazione all'accusa di genocidio. Mi corregga se sbaglio, era il 2007?
No, perché quella sentenza è anche quella una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia.
Ecco, okay.
Che si era già espressa nella controversia fra Serbia e tra Bosnia e Serbia sul problema del genocidio.
Quindi voi come tribunale che si riferisce a singole responsabilità non vi siete mai occupati dello Stato, quindi delle controversie fra Stati?
Noi non abbiamo mai trattato della responsabilità degli Stati nelle controversie, ci occupiamo solo di responsabilità individuale nella commissione del genocidio, e il primo caso in cui l'abbiamo fatto è il caso del generale Krstić, che era implicato nel genocidio di Srebrenica,
che è stata confermata proprio recentissimamente, dunque nella sua colpevolezza.
E che poi altri imputati per lo stesso crimine di genocidio sono stati giudicati definitivamente in appello venerdì scorso
dunque. Giudice Pocar, appunto, veniamo all'accusa di genocidio. La sua istituzione è stata originata dalla Seconda Guerra Mondiale, da allora mai comunque un paese è stato riconosciuto colpevole di tale atto, mentre è stato ravvisato, appunto, come lei sottolineava, in un paio di casi. Uno è quello di Srebrenica e l'altro in relazione a un caso che non c'entra nulla con i Balcani, ma è relativo a Ruanda. C'è da chiedersi se serva a qualcosa in fondo, come mai?
Ma il crimine di genocidio ha una lunga storia, perché è stato ovviamente alla base del processo di Norimberga, anche se all'epoca il termine stesso di genocidio non esisteva. Quindi il Tribunale di Norimberga si è espresso in relazione ai fatti commessi dai nazisti in termini di crimine contro l'umanità. Poi con la sconvenzione del 1948 il genocidio è stato estratto, diciamo così, dai crimini contro l'umanità e ha formato oggetto di un crimine separato e quindi non legato né a un conflitto né a una situazione di eccezionale. E le prime sentenze in materia di genocidio sono effettivamente quelle del Tribunale per l'ex Jugoslavia e del Tribunale del Ruanda, perché poi agiscono insieme, perché la Camera d'Appello è comune, quindi io mi trovo sui due fronti, diciamo. E il Tribunale del Ruanda aveva emesso molte sentenze in materia di genocidio.
Quindi è meno complicato individuare una sentenza e una colpevolezza di genocidio in relazione ad una singola persona piuttosto che a un paese. Evidentemente la storia ce lo insegna, visto che non ci sono paesi.
Ma io credo che dipenda dal fatto che nella comunità internazionale è più difficile che ci siano controversie fra stati o che si presentino davanti a un tribunale internazionale controversie fra stati che processi relativi a responsabilità individuali, anche se anche in relazione a responsabilità individuali l'attenzione della comunità internazionale è recente, perché dopo Norimberga fino al 1993 non c'è stato nessun tribunale penale internazionale.
Ed è stata la guerra dei Balcani.
Con la guerra dei Balcani e poi con Ruanda, e poi su quello sono stati creati diversi altri tribunali internazionali, in Sierra Leone, il Libano, eccetera, ma sempre tribunali ad hoc e la Corte Penale Internazionale, naturalmente. Ma la Corte Penale Internazionale non si è ancora pronunciata.
Prima di allargare il discorso con altri ospiti, volevo farle ancora una domanda. Nel caso specifico proprio della diatriba fra Croazia e Serbia, il fatto che la Serbia nel 1991, e si pensi quindi al caso di Vukovar, non fosse ancora uno stato riconosciuto dal diritto internazionale, ecco, questo complica o semplifica, dipende un po' dai punti di vista, la lettura.
Ma questo mi pare che dalla lettura, sia pure rapida, che ho fatto della sentenza della Corte, sia stato utilizzato dalla Corte questo argomento ai fini della ammissibilità della domanda, e quindi per escludere responsabilità dovute a un periodo in cui ancora lo Stato non era diciamo così riconosciuto come attualmente nel diritto internazionale.
Allarghiamo il discorso, do il benvenuto ad Andrea Rossini, responsabile redazionale dell'Osservatorio dei Balcani. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno anche a Mio Draglekić, professore alla LUISS di Roma ed ex ambasciatore della ex Jugoslavia a Roma, oggi in questo periodo in Montenegro, la sua terra d'origine. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
E saluto Silvije Tomašević, corrispondente a Roma della televisione pubblica croata. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Dunque, Mio Draglekić, nessun genocidio, ma la Corte ieri non ha certo nascosto comunque alcuni fatti, alcuni crimini di guerra e contro l'umanità avvenuti da ambo le parti, insomma. Dal suo punto di vista, la Serbia ne esce ancora, diciamo così, limitando i danni?
A queste terribili conseguenze della guerra sicuramente non si possono nascondere. Questa sentenza è finita con un 0-0, un pareggio in termini sportivi, ma invece si tratta di un tema molto serio, che la guerra è tutto quello che è stato dopo la disintegrazione dolorosa della ex Jugoslavia. Zagabri a Belgrado non sono contenti politici, ma si vede anche, di certo, verbalmente non sono contenti, d'altra parte si vede che forse sono contenti perché finisce una pagina. Speriamo che con questa sentenza la guerra è finita totalmente, questa volta di modo giuridico, e che si apre una nuova fase, diciamo, anche se dico pareggio con sentenza, in questo momento c'è una posizione diversa. Croazia è membro dell'Unione Europea, invece la Serbia è molto indietro, con molti problemi interni, anche geopolitici, tenendo conto anche una questione così complicata come Kosovo, che la Serbia ancora non riconosce. Quando dico che Croazia è membro dell'Unione Europea non vuol dire che tutto è benissimo, che tutti sono contenti dentro. Voglio dire, siamo dopo un quarto, diciamo, del secolo abbastanza indietro nei Balcani, non dico in Slovenia, non posso dire in Croazia come stanno le cose, ma questo gruppo che alcuni chiamano gruppo ottomano di modo scherzoso, ma non di offendere nessuno, che vuol dire Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia, dicono gruppo ottomano, mettono anche Albania, perché una volta facevano parte dell'impero ottomano, sono molto molto indietro rispetto al livello che aveva Jugoslavia anni 90. Voglio dire,
sì, questa sentenza... Signor Lekić, molte... le chiedo possibilmente magari di stare fermo, perché ogni tanto la linea è un po' disturbata. Poi volevo sentire Tomašević. Abbiamo sentito Lekić parlava, usando una metafora calcistica o sportiva, finita in pareggio. C'è qualcuno in Croazia che forse ha mostrato maggiore insoddisfazione per la sentenza? C'è il rischio che questa sentenza venga letta o interpretata come una sorta di ingiustizia?
Sì, anche il primo ministro Milanovic è la nuova presidentessa della Repubblica Croata, sono insoddisfatti con la sentenza, la rispetteranno naturalmente, ma la maggior parte insoddisfatta sono le vittime di Vukovar. Si sentono offesi perché la Corte ha detto che 13.000 persone uccise non è il numero per dire che sia stato un genocidio, ma soltanto eccidio. E molte persone ancora da Vukovar e da quelle parti risultano ancora scomparse. Quella sentenza adesso dovrebbe far sì che gli stati si mettono d'accordo per trovare queste persone scomparse, perché moltissime persone durante l'occupazione dei militari serbi in Vukovar sono scomparse, sono state deportate in Serbia, e ancora adesso non si sa dove stanno, dove sono state uccise o dove si trovano. Dunque le vittime della guerra si tengono offese. la TV ieri croata è stata lì a Vukovar per sentire le persone e praticamente tutte piangevano, erano disperate.
Sono ferite certamente difficili da rimarginare. Sentiamo Rossini, appunto, si è parlato, lo diceva anche Lekic, di una possibilità dell'apertura di una nuova fase, quindi si è forse chiuso un periodo buio per cominciare una nuova fase all'insegna di una riconciliazione. Questa sentenza potrà aiutare in questo senso, secondo il suo punto di vista?
Sì, buongiorno. Io sono d'accordo con Lekic sul fatto che questa sentenza in qualche modo apre una nuova fase, che definirei in questo modo. È una fase in cui la politica non può più abdicare al proprio ruolo o nascondersi in qualche modo dietro le corti, dietro i giudici, che in questi anni sono stati sovraccaricati di responsabilità. La giustizia internazionale, sia quella penale che la Corte Internazionale di Giustizia, è stata, non per colpa dei giudici, ma è stata davvero ritenuta come l'unica istanza che potesse aiutare la riconciliazione, oltre che a fare il proprio ruolo, cioè quello di portare giustizia per i crimini commessi, di dare giustizia alle vittime, ma anche in qualche modo scrivere quello che è successo, la storia di quello che è successo in questi anni, aiutare il percorso di riconciliazione, eccetera. Oggi, dopo questa sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, la politica deve riprendere il proprio ruolo, la politica, intendo dire la diplomazia e i governi delle regioni, perché se ben guardiamo le questioni poste da Serbia e Croazia alla Corte Internazionale di Giustizia nell'accusa e contraccusa di genocidio non erano problemi legali che richiedevano una soluzione da parte di una corte, ma problemi politici che richiedono negoziati e accordi tra rappresentanti di governi responsabili. Il corrispondente da Roma ricordava questo scandalo degli scomparsi, ad esempio. Ci sono persone ancora scomparse oltre 20 anni dalla fine della guerra. Questi sono obblighi degli stati, sono obblighi di natura interna. Bisogna che appunto sia Serbia che Croazia adempiano i propri obblighi di perseguire e punire quanti hanno commesso crimini, sostituire il negazionismo o versioni autoconsolatorie della storia. Questo non mi riferisco in particolare a nessuno dei due, però ci sono versioni che sono state anche utilizzate in questi anni e che sicuramente offendono le vittime e appunto in primo luogo fare fronte ai bisogni delle vittime. Però tutto questo in qualche modo è scritto anche nella sentenza di ieri, perché dopo la parte, come dire, che il presidente Tomka ha letto in punta di diritto, c'è tutta una parte in cui la Corte fa le proprie raccomandazioni a Serbia e Croazia, e le raccomandazioni vanno esattamente in questo senso.
Mm-hmm. Giudice Pokar, si può effettivamente addossare ad una sentenza e a una corte internazionale una simile responsabilità? Lei la vive come una responsabilità eccessiva? Sente che dai Balcani si punti troppo ad una soluzione che sia esterna?
Io credo che una corte internazionale, che sia una corte che giudica controversie fra stati, o più ancora forse una corte che si occupa di responsabilità penali individuali, abbia un compito preciso che è quello di chiarire il diritto e di applicarlo ai fatti che le sono presentati, quindi abbia un compito essenzialmente giudiziario. È vero che si tende ad attribuire alle corti anche responsabilità diverse, e senza dubbio la giustizia contribuisce a altri aspetti, quali la riconciliazione, quali la stabilità delle relazioni internazionali, indubbiamente, però non è il compito primario di un organo giudiziario, quindi ben venga se l'attività giudiziaria porta anche a questi risultati, ma non è certamente che si possa addossare alla responsabilità
la responsabilità a una Corte internazionale di riuscire o non riuscire a risolvere questo problema, perché dipende dalle questioni giuridiche che le sono sottoposte.
Lei mi ha risposto in termini generici, però è già stata piuttosto indicativa come risposta. Le chiedo se lei poi personalmente, nella fattispecie serbo-croata, diciamo, sente proprio questa responsabilità che va oltre, che travalica quelli che dovrebbero essere i compiti del Tribunale.
Ma io direi di no, cioè nel senso che sono felice se i risultati della nostra attività giudiziaria portano a risultati positivi, però il compito primario è quello di chiarire il diritto e di affermare il diritto.
Signor Lekic, l'abbiamo sentito anche da parte di Rossini e da parte della stessa Corte, che ieri, come dire, ha invitato le varie parti a fare il loro lavoro interno. C'è, secondo lei, questa volontà interna di davvero voltare pagina e fare chiarezza anche su certi fatti, su certe sparizioni?
Anche se Corte si occupa di questioni giuridiche, senza dubbio sono sempre anche conseguenze politiche. In questo caso direi, oso dire, conseguenze positive, nel senso che la guerra è finita anche di modo giuridico e si apre una nuova fase, nel senso nei Balcani, nello spazio ex jugoslavo. Sono sempre stati cicli nei Balcani di intolleranza, guerre su base di diversi gruppi etnici, diversità religiose, eccetera, ma anche cicli di convivenza, oso dire, autentica tra questi popoli. Penso a certe fasi della Jugoslavia quando esisteva una convivenza autentica. Speriamo che, finita questo ciclo, questa involuzione, questi scontri terribili, e che si apre una nuova fase, direi che queste ubriacature nazionalistiche sono finite. Dopo queste primavere dei popoli sono arrivate in realtà, come diceva Croce, da poesia si è passato alla prosa, la gente vede come vive e penso con un realismo anche tra elite politiche si apre una nuova fase, una nuova totalmente realtà geopolitica, a posto di una Jugoslavia grande, forte, nello stesso tempo anche fragile. Sì. Abbiamo una serie di stati, pseudo stati, a volte stati mafiosi, eccetera, una realtà che abbiamo, e non credo che si cambieranno le cose politicamente.
Sì, ma vede, ci sono dei passi concreti, che ne so, delle commissioni che stabiliscano la verità di quanto accaduto, oppure come dire, un impegno affinché venga dato un volto, dei nomi a gente sparita nel corso degli anni, a vent'anni di distanza. Ci sono sforzi concreti che indicano un impegno da parte dello Stato in questa direzione?
Sono ancora aperte, sono verità parallele, dunque non è facile uscire con una oggettività totale, ma d'altra parte ci sono passi da due stati, Croazia e Serbia, istituzioni che lavorano seriamente, commissione comune, dunque sono passi lenti, ma si apre una prospettiva anche di risolvere queste terribili conseguenze della guerra.
Quindi qualcosa di concreto c'è. Volevo sentire anche Tomasevic in questo senso, cioè se anche in Croazia ci si sta rendendo conto che le soluzioni non devono venire dall'esterno ma da una volontà interna. Ci sono movimenti in questo senso?
Ma la Croazia aspetta che la Serbia inizi a processare le persone, perché anche la Corte internazionale ha stabilito che dunque i stati non sono colpevoli, ma le persone, gli individui sono. Nessuno ancora non è stato processato, condannato in Serbia, invece in Croazia ci sono stati processi, ci sono stati condannate le persone che avevano abusato dei poteri durante la guerra. Dunque in Serbia non è stato fatto questa critica, una specie di censura delle persone che sono colpevoli per eccidi durante le guerre. Ecco, questo Zagabria si aspetta da Belgrado, che inizi una fase di processi contro individui che hanno abusato, che hanno fatto degli eccidi durante le guerre.
Prima di sentire Rossini, volevo sentire una replica di Lekic. È davvero così? Non si sta facendo abbastanza nel giudicare l'operato di persone che erano attive sul fronte militare 20 anni fa?
Non direi, sono sforzi anche in Serbia, direi abbiamo una anche realtà diversa, abbiamo Croazia etnicamente quasi pulita, voglio dire, invece Serbia è piena di profughi dalla Bosnia, dal Kosovo, dalla Croazia, voglio dire, sono realtà molto, molto, molto complesse. Mi sembra che ci sono passi, anche condanne, soprattutto in contesto della guerra in Bosnia e Herzegovina, perché condanne in stessa Serbia, voglio dire, è abbastanza lento ancora, non totalmente sincero, ma non sincero totalmente, stesso modo in Serbia e in Croazia.
Intanto chiedo scusa anche per la qualità della linea telefonica con il Montenegro. Rossini, da fuori appunto, da analista e da conoscitore della regione, secondo lei c'è questa volontà di operare dal proprio interno per cercare di andare verso un'elaborazione del passato e quindi a una maggiore pacificazione, a una migliore convivenza?
Non è un processo lineare, ci sono fughe in avanti e poi arretramenti che sono appunto giudicati molto, soprattutto che sono vissuti in maniera traumatica dalle vittime, perché abbiamo politici che si esprimono con gesti concreti di riconciliazione, ci sono state anche richieste di scuse che sono molto importanti, io credo, quando provengono appunto dai vertici di uno Stato, ma poi abbiamo, io conosco e seguo di più la situazione bosnico-erzegovese, ci sono anche momenti drammatici in cui appunto ci sono politici che fanno accuse negazioni, che fanno dichiarazioni negazioniste o cripto negazioniste. Ci sono diversi elementi. Io credo che la sentenza di ieri sia una sentenza positiva dal punto di vista delle possibili ripercussioni nella politica regionale. Naturalmente ci sono diversi elementi, c'è l'elemento della politica, della diplomazia, e poi vorrei ricordare anche quello della società civile. In questi anni sono cresciute organizzazioni che hanno come proprio diciamo obiettivo, come propria vocazione principale, quello dell'elaborazione del passato e a lungo termine della riconciliazione. Ci sono iniziative regionali come quelle della RECOM, ad esempio, che sono presenti in più stati della regione. Tutti questi sono elementi positivi, appunto, che fanno ben sperare per il futuro. C'è un ruolo anche dei media molto importante, che è stato forse sottodimensionato in questi anni. I media hanno la responsabilità, anche di fronte a sentenze di questo tipo, di spiegarle alle proprie opinioni pubbliche, di cercare di uscire appunto da una dimensione tipo calcistica, hanno vinto i nostri, hanno vinto i loro, ma appunto spiegare, per riprendere ad esempio la questione sollevata dalle vittime di Vukovar, è vero, i giudici non hanno attribuito a quei crimini la dimensione di genocidio, ma si tratta in fondo di una questione tecnica questa. I giudici hanno detto che crimini gravissimi sono stati avvenuti in quel luogo, non hanno assolutamente sottodimensionato la gravità di quanto avvenuto. In questo io credo ci sia una responsabilità appunto dei media nell'elaborare, anche nel presentare quanto viene deciso a livello di tribunale.
Fausto Pocar, chiudiamo con lei. Le chiedo di smettere i panni del giudice e di indossare quelli dell'esperto della regione anche. C'è questa volontà? L'ha notata lei indagando?
Ma io non credo di essere autorizzato a esprimere posizioni politiche.
o considerazioni di carattere politico su quello che avviene nella regione. Mi pare però che effettivamente l'attività svolta anche dal nostro tribunale abbia dato un contributo a un sviluppo, diciamo così, di quanto avviene nella regione, e io mi auguro che questo sviluppo porti definitivamente a una situazione di pace in tutta l'area dei Balcani.
Attività, tra l'altro, la vostra, che continuerà anche nei prossimi mesi, visto che abbiamo personaggi piuttosto illustri che dovranno rispondere, insomma, di fronte
abbiamo
al vostro tribunale.
Abbiamo ancora qualche processo in corso, ecco, esatto, prima della chiusura definitiva del tribunale.
Io la ringrazio, così come ringrazio gli altri ospiti. Noi torniamo domani 8:30 su Rete 1, in replica alle 19:30 su Rete 2, dalla redazione di Modem e da Nicola Lui e dal microfono. Buona giornata a tutti.